29 ottobre 2023, una domenica. Quello che state ascoltando è il podcast diario, la lista con aneddoti e riflessioni varie su tutto ciò che ho visto, letto, fotografato, videogiocato, disegnato, eccetera, nell'ultimo periodo, che poi è sempre l'intervallo di tempo che intercorre rispetto al podcast diario scorso. Ciao a tutti. E niente, facciamoci questa chiacchierata. Oggi vi parlerò di, anzi, non vi parlerò dei due libri che ho letto, Epicuro, È facile essere felici se sai come farlo, e Seneca, La brevità della vita. Parlerò del telefilm Le due stagioni di Russian Doll, del film Blue Beetle del 2023, di Spider-Man Across the Spider-Verse del 2023. Non vi parlerò di The Young Pop, dopo vi spiego che significa che non vi parlerò, e del film che ho visto proprio ieri, Super Attento Crimine del 2010. Allora, perché vi ho detto che non vi parlerò dei due libri? Per il semplice motivo che ho fatto un podcast monotematico su quei due libri, su Epicuro e su Seneca, quindi non ha senso riparlarne adesso. L'ho fatto poche settimane fa, mi sembra. Quindi scorrete col dito sull'applicazione, sulla lista della lista degli episodi podcast del mio canale, e andatevi a risentire o a sentire quel podcast monotematico se vi interessano i due libri. Allora, mentre per il resto, diciamo, ne parliamo. Non vi parlerò invece del telefilm o miniserie, in questo caso, The Young Pop del 2016, perché sto vedendo quella che è l'altra miniserie, The New Pop, che sarebbe praticamente quasi il seguito o la seconda stagione di questo. Cioè, era nata per essere una seconda stagione, ma poi è diventata una miniserie indipendente. La sto vedendo in questi giorni. Quando l'avrò finita, molto probabilmente farò un podcast monotematico su entrambe le miniserie, che praticamente sono legate insieme, eh? Cioè, una è il seguito dell'altra, si può dire. The Young Pop, e cioè il giovane papa, e The New Pop, il nuovo papa. Quindi quelle meritano un podcast monotematico a parte, perché sono realizzate benissimo. Quindi non ve ne voglio parlare qua di una e poi mi rimane impiccata. Per il resto invece possiamo tranquillamente dialogare. Allora, dalle parti mie, dalle parti di tutti, oggi è domenica, dalle parti di tutti c'è stato il cambio dell'orario, ma dalle parti mie c'è un clima praticamente estivo. Quindi passeggiate sotto il sole ad una temperatura di 28-30 gradi con la t-shirt, ed è una cosa incredibile, però fin quando dura me la godo. Però in teoria già nella settimana questa che viene dovrebbero iniziare le piogge e l'abbassamento esagerato della temperatura, quindi mo arriva pure a me l'autunno invernale. Ecco, mo mi soffio il naso un attimo perché mi sta colando un po' di muco. Vi do tutti i dettagli proprio specifici. Allora, ricominciamo sempre dalle cose che meno interessano alle persone, cioè i videogiochi, i disegni e le foto. Meno interessano alle persone in generale, perché sono cose che ascoltando il podcast non è, cioè lì c'è più bisogno della vista, diciamo, quindi vi dovete praticamente abbandonare alle mie parole, immaginare quello che dico. Allora, iniziamo con i disegni. Rispetto al podcast diario scorso ho fatto due disegni, credo di averli fatti i due giorni uno eseguito all'altro. Siccome che ero influenzato da questa miniserie degli Young Pop, il giovane papa, allora praticamente mi era venuta voglia di fare dei disegni relativi al papa. Allora ne ho fatto uno dove adesso non mi ricordo come si chiamano, uno mi sembra Papa Minghia XIII, una cosa del genere, e quell'altro Papa Moscio VIII, Papa Moscio III, ma non mi ricordo. Nel primo disegno praticamente il papa non c'ha una gamba e c'è il cazzo da fuori. Nel secondo disegno è inquadrato davanti però c'ha il vestito papale che ha forma di cazzo praticamente, cioè c'ha il cappello, ma non so come si chiama, quel coso che si mette il papa sulla testa, che è tipo un cazzo, mentre il mantello fa tipo due spalline che se uno le vede bene si accorge che sono una palla a destra, una palla a sinistra, pure pelose. Mi era venuta voglia di fare sto disegno, non so perché, sti due disegni. Poi la novità qual è? Che praticamente mi era venuta anche l'idea di utilizzare una texture di carta porosa da mettere sempre sotto questi disegni, i disegni che faccio, perché questi disegni sono sempre più simili ai disegni che si fanno quando, per esempio, andavate a scuola, no? Durante la lezione voi facevate qualche disegnino sul quaderno, no? Quindi praticamente stanno perdendo sempre di più la qualità e la rifinitura tecnica per essere compensata con l'idea, con la creatività, con l'originalità. Perché secondo me ormai è l'unico modo per contrastare l'utilizzo delle IA in campo artistico. Quindi devi puntare di più sull'originalità, sulla stranezza, sulla caratteristica di quello che crei, sulla tua fantasia, piuttosto che sulla qualità tecnica, perché dal punto di vista della qualità tecnica un qualsiasi Gigi con un programma che si basa sull'intelligenza artificiale basta che scrive 3-4 parole e quello praticamente gli crea un disegno perfetto, una pittura, una fotografia fittizia, quello che vuoi. Quindi preferisco più puntare, diciamo, sulla fantasia. E allora mi era venuta in mente l'idea di utilizzare una texture che simulasse tipo la pagina di un quaderno, o comunque la pagina della carta, quindi con la porosità della carta, da mettere sin dall'inizio del disegno sotto al disegno, no? Boh, non so se avete presente, come un livello sotto al disegno su cui disegnare. Però siccome che non l'ho trovata come ce l'avevo in mente io, l'ho creata io, quindi ho creato una texture dove sono tipo dei punti, tipo dei segnetti obliqui, che, e quindi per esempio in questi due disegni che ho fatto e molto probabilmente per molti altri prossimi utilizzerò sempre questa texture di base. Non so perché mi era venuta questa idea e la voglio fare. Quindi per ora i disegni questi due. Per ciò che riguarda le foto, ho constatato con amarezza che praticamente il tempo delle compatte sta finendo pure per me, perché mi sono accorto che la mia fantastica compatta del 2005 che io avevo riconvertito per scattare foto in bianco e nero sovraesposte, nonostante mi piaccia tantissimo e tutto quanto, mi piace scattare le foto con quella compatta, mi piace l'effetto che crea sulle foto e tutto quanto, l'effetto antico con le immagini in bianco e nero, con il bianco e il nero e i grigi chiari, diciamo. Quindi quel tipo di bianco e nero di una volta, tutto quanto, però mi sono accorto che alla fine riesco quasi a simulare lo stesso effetto anche con lo smartphone. Alla fine lo smartphone mio è un Motorola vecchio di 4 anni, ma addirittura riesce a fare delle foto che come semplice risoluzione, non sto parlando del sensore, ma come risoluzione sono superiori a quelle della compatta di cui vi ho parlato adesso. Riesco a modificare con un programma di editor di Google, quindi gratuito, senza neanche, che non ha né pubblicità né niente, riesco a togliere il colore, quindi far diventare l'immagine in bianco e nero, utilizzare la scomposizione nei vari canali in modo tale che ottengo, e riesco pure a mettere la grana esattamente come faccio con quell'altra macchinetta fotografica, comunque con l'utilizzo di Photoshop, e riesco a creare delle immagini lo stesso simili, molto appaganti, con la differenza che non devo passare per il computer, perché lo smartphone è già un computer e quindi già sta perdendo di significato. Io molto probabilmente sono rimasto uno dei pochi al mondo che ancora utilizza per fare le foto da strada la compatta, e già mi sono accorto che la compatta che utilizzavo per fare le foto in bianco e nero già sta perdendo il significato, ha perso ormai il 90% del suo significato, della sua esistenza. Infatti avevo intenzione di comprarmi un'ulteriore batteria che costa 15 euro, ma quasi quasi, cioè, non ha senso spenderci soldi. Con lo smartphone riesco a fare effetti simili. L'altra compatta, la Nikon Coolpix, che praticamente ne sono, diciamo, moderatamente orgoglioso e che ho utilizzato finora, almeno alcune volte. L'altro giorno sono andato insieme a Irene in un parco dalle parti mie, dove praticamente è pieno di alberi, quindi adesso stiamo in autunno, le foglie sono cadute, sono arancioni, era tutto un bel posto, e ho scattato un po' di foto sia con lo smartphone sia con la compatta. Mi sono accorto che alla fine anche qui la differenza tra le foto scattate con lo smartphone e poi rielaborate con quell'applicazione, non mi ricordo come si chiama, comunque dovrebbe essere tipo Snap Photo, anzi vediamo se ve lo riesco a dire, perché così magari la utilizzate pure voi. È un'applicazione di Google, quindi è gratuita. Vediamo un po'. Si chiama Snap, se come cazzo si chiama, mannaggia, perché mettono i nomi lunghi e poi dopo non... La fregatura dei nomi lunghi qual è? Che dopo non li tagliano. Mo la cerco da quest'altra parte. Vediamo. Magari è utile a qualcuno questa informazione. Niente, Snap Se. Non conoscerò mai il resto del nome. Snap Se. C'ha il simbolo di una fogliolina. Quindi andate su Play, come cazzo si chiama, Google Play Store. Scrivete quello che vi ho detto, almeno il primo pezzo del nome, poi vi comparirà una fogliolina, la cercate, e con quella praticamente vi assicuro che riuscite a editare una qualsiasi foto da strada senza problematiche. Addirittura nell'editor puoi aggiustare anche i visi, puoi aggiustare i colori, le curve, le puoi mettere la grana, puoi fare un sacco di modifiche. E mi sono accorto alla fine che scattando una foto con lo smartphone e editandola con quel programma, oppure scattandola con la compatta, portandola a casa, scaricando i file nel computer, aprendo Photoshop e via dicendo, che le cose si allungano 10 volte di più, anche se poi hai la padronanza con Photoshop di poter fare tutto quello che vuoi, anche se poi con il computer hai un bello schermo grosso, quindi riesci a vedere bene quello che stai facendo, ma alla fine quello che ottieni, la maggior parte, che sono comunque foto da strada, così, che dove tu non sono foto ricordo, non sono foto che poi andrai a mettere nel tuo sito o nel tuo canale di foto fatte bene. Alla fine entrambe le tipologie di foto, quelle dello smartphone e quelle della compatta, sono così simili che uno alla fine si domanda: ma allora che cazzo servono più le compatte? Io ci sono arrivato nel 2023, ma la Sony, la Canon e la Nikon ci sono arrivati molto prima, perché se voi andate su Amazon o dove di solito comprate la roba, vi accorgete che le compatte di fascia bassa, quindi classico prezzo 100-150 euro, non esistono più. E non esistono più non da adesso, ma non esistono più da diversi anni, da quando hanno preso piede gli smartphone. Per esempio Irene stessa si è comprata un Motorola del 2023, che quindi è molto più performante del mio, e quindi praticamente già con lei ormai supera in qualità le foto scattate con la mia compatta. Quindi molto... l'unica fregatura dello smartphone rispetto alla compatta, che quindi è l'unico motivo per cui continua ad avere senso la compatta, sta nel fatto che la compatta puoi fare lo zoom analogico, e quindi se tu fai lo zoom analogico, fin quando è analogico, significa che la foto che ottieni, base per altezza, quel tot di pixel, non è un artefatto. Invece con lo smartphone, quando tu vai ad cerchi di fare lo zoom allargando con le due dita, non stai facendo altro che allargare l'immagine, quindi l'immagine che otterrai è come se fosse l'immagine scattata da lontano e poi la ritagli, ha lo stesso tipo di definizione, perché lo zoom in quel caso è digitale. E vabbè, quindi ho scattato un po' di foto, ma foto da strada, mentre le foto da reflex non sono riuscito a fare ancora la foto che mi ero ideato nella testa di natura morta, ma ho scattato altre foto ai Masters e poi vabbè, le classiche foto ai libri. Le foto ai Masters mi era quasi, cioè avevo quasi perso, diciamo, le idee per fare qualcosa. Poi mi è capitato che su Amazon si è abbassato di prezzo per una giornata, non si sa perché, il castello di Grayskull dei Masters, quindi Masters of the Universe, il giocattolo che andava di moda quando ero piccolo io, che praticamente è stato sulla cresta dell'onda, il giocattolo della Mattel, è stato sulla cresta dell'onda tra il 1982 e il 1987. Per qualche giorno il castello di Grayskull venduto e spedito da Amazon era sceso a 43 euro, e quindi praticamente ho detto vabbè, mo me lo compro, anche perché in questi 43 euro dentro al castello ci capitava anche un pupazzo. Ipotizziamo che questo pupazzo abbia un valore di 10 euro, è come se l'intero castello l'avessi pagato 33 euro. Poi volevo fare un altro esperimento, dato che non l'avevo mai fatto, ho provato a comprare una cosa a rate, quindi sto castello di Grayskull l'ho comprato addirittura a rate, quindi finora ho pagato 8,50 euro, le altre rate me le scala una volta al mese, volevo fare la prova. Poi intanto si può riscattare appena vuoi, quindi per esempio appena avrò, che ti so, 30-40 euro dentro al coso, lo posso riscattare per intero se non volessi stare lì con l'ansia che mi ritira 8,50 euro al mese. Con il castello di Grayskull ho riallungato il numero delle foto che farò ai Masters, perché grazie al castello posso utilizzarlo visto dall'esterno, che è l'unico modo con cui mi piace, tra l'altro, perché questi playset, castello di Grayskull e anche le altre cose che esistono, ricordano molto la casa delle bambole, quindi se tu le vedi dall'esterno sono ben fatti, però questi sono fatti in modo da poterci giocare anche visti dall'interno. Dall'interno non mi piacciono per niente, proprio dal punto di vista estetico non mi piacciono per niente, non so se mai li utilizzerò dall'interno, perché sono cavi, no, dentro, la plastica che tu dall'esterno la vedi fatta bene, quindi la forma delle rocce, le cose, vista dall'interno la vedi dall'altra parte. Non lo so se un giorno mi verrà voglia di fare delle foto dall'interno, se le farò molto probabilmente saranno foto zoomate, cioè foto fatte con gli obiettivi a teleobiettivo, no, che ti so, il 105 mm, in modo tale che uno fa una foto ravvicinata, perché se vista per intero non mi piace per niente. Ma intanto non l'ho comprato per quello scopo, l'ho comprato perché l'immagine del castello di Grayskull è molto iconica, quindi mi bastava anche semplicemente la facciata dove c'è la faccia di sto castello a forma di teschio, dove a posto della bocca c'è la porta d'ingresso. In questo modo già ho scattato delle foto, ne ho scattate in due momenti diversi, utilizzando questo castello nello sfondo arricchisce e comunque mi crea varietà nello sfondo, perché oramai saranno più di 4 anni che scatto le foto ai Masters e quindi alla fine incominciano a rassomigliarsi tutte, e vabbè, quindi ho colto l'occasione per questo motivo e ho rimandato lo scatto, quello di natura morta fatta con gli alimenti, non so se ve lo ricordate, penso che di averne parlato nel podcast di aereo scorso, in cui praticamente mi era venuta l'idea di un'immagine formata da dei semplici panini, le rosette, un pezzo di salsiccia e un bicchiere di birra. Vorrei scattare una foto di natura morta con questi elementi, poi ovviamente tutto sarà un gioco di luci, che ancora, vabbè, dopo uno lo sperimenta sul momento, non è che poi sta vabbè che la preproduzione è importante, ma non è che posso totalmente immaginarmi tutta l'immagine esatta nella testa, poi qualche brizzo creativo ti viene sul momento, no? Comunque l'idea era quella. E quindi i disegni ne ho parlato, le foto ne ho parlate, non ho scattato più nessuna foto con la reflex effetto ritratti, non mi è venuto in mente niente, quindi non l'ho fatta. E bene, per ciò che riguarda i videogiochi, devo ammettere che nonostante con il tempo e con gli anni, come ripeto ogni volta, mi sia calata totalmente la voglia, devo ammettere che ho ripreso in mano il 3DS ci ho reinserito dentro il primo gioco che io comprai per il 3DS quando lo comprai anni e anni fa, che è Project X Zone 2, che è un gioco che, dove praticamente non posso più morire, non perché sia impossibile morire o così è estremamente facile, che praticamente quel gioco è fatto in modo che una volta finito tu lo puoi rincominciare con gli stessi personaggi che hanno raggiunto il potenziale massimo della partita precedente. Quindi, dato che negli anni l'avrò rigiocato almeno 3-4 volte, i personaggi sono così potenti che praticamente non posso morire mentre ci gioco, quindi è totalmente relax, non è un minimo di ansia, non me ne frega niente, conosco già la storia, ed è un gioco dove praticamente ci stanno, è tipo sarebbe un gioco di strategia, ma ormai non c'è più la strategia perché sono troppo potenti. Dove ci sono tutti i personaggi della Capcom, della Namco, della Sega, tutti insieme, che si muovono sopra tipo ad una scacchiera, una cosa di questo tipo. E un gioco lungo, tipo che ci vuole, ma non mi ricordo, ma penso 50 ore per finirlo, e praticamente non è che ci sto rigiocando proprio a rigiocare, solo che l'ho reinserito là dentro, così nei momenti morti, quando non me ne va di leggere e devo stare ad aspettare qualcosa. Quindi, per esempio, l'altra volta stavo aspettando che si cuocesse la minestra, dovevo stare aspettare le patate che bollivano, tutto qua. E uno praticamente sa che devi stare là mezz'ora, tre quarti d'ora, e si fa la partitella. Quindi devo ammettere che ho ripreso a rigiocare sta roba, ma devo ritornare a giocare a scacchi. Voglio assolutamente ritornare a giocare a scacchi, però siccome che mi piace proprio che i miei polpastrelli tocchino i pezzi, farò qualche cazzata del tipo che faccio partire una partita online con il computer, perché non voglio l'ansia di giocare contro una persona, e però creo la tastiera in modo che quando il computer fa la sua mossa io sposto il pezzo sulla tastiera, e quindi ho tipo la sensazione che sto giocando con qualcuno. Quando poi avrò rifatto qualche decina di partite e sono rientrato nell'ottica degli scacchi, potrei per esempio rifare qualche partita con un essere umano reale, vero? E vabbè, adesso andiamo a parlare della roba. Iniziamo con Russian Doll. Allora, io Russian Doll in realtà non l'ho visto per la prima volta qualche anno fa, quando uscì su Netflix Russian Doll, che poi se uno fa la ricerca scopre che le parole Russian Doll, bambola russa, alla fine si riferisce alla matrioska, proprio quello che noi chiamiamo la matrioska, no? Cioè, avete presente, ce l'ho pure io, il pupazzo che lo apre e dentro c'è un altro pupazzo che lo apre e dentro ce ne sta un altro e lo apre e ce ne sta un altro ancora, e così all'infinito, man mano, a seconda di quanto costano, suppongo. Per esempio quella che ho io, che avrà 50 anni, di mia madre, mi sembra che sono in tutto 5-6 pupazzi. Quelle sono le Russian Doll. Allora, che poi non è che si capisca tanto perché questo telefilm si chiami in quel modo. Comunque, quando questo telefilm era uscito su Netflix svariati anni fa, purtroppo non me lo sono segnato, quindi non ve lo posso dire, ma penso 4-5 anni fa, io all'epoca c'avevo Netflix e me l'ero visto, e traendo le conclusioni potevo dire che grazie al fatto che aveva pochi episodi, solo 8, grazie al fatto che gli episodi duravano 20-25 minuti, quindi neanche tanto, se voi sommate, facciamo caso mezz'ora episodio, significa che 8 episodi è come se vi vedeste un film di 4 ore. Grazie a questa caratteristica, grazie al fatto che aveva una trama strana, che incuriosiva, e che la prima volta che la vedevi ti creava una sorta di curiosità tale che tu volevi assolutamente riuscire a capire cosa cazzo stessi vedendo, e quindi grazie al fatto che gli episodi erano solo 8, duravano poco, eri spinto, cioè ti manteneva alto l'interesse ed eri spinto ad arrivare fino alla fine. Poi c'era il finale che non era all'altezza delle aspettative, però a quel punto l'avevi finito e amen. Siccome che, quindi la mia conclusione quando l'avevo visto la prima volta era sì, è una serie che cioè se dovessi dare un voto da 1 a 10 globale che tenesse conto di tutto, stava sul 7, con una marea di cioè con una marea di difetti e qualche pregio. Dopo vi racconto la storia, eh. poi non so perché mi era venuta voglia di fargliela vedere a Irene. Questa voglia di fargliela vedere a Irene si era unita ad un'altra cosa, al fatto che era uscita la seconda stagione, e la seconda stagione è uscita l'anno scorso. Allora ho detto: mi piacerebbe vedere la seconda stagione, non mi ricordo quasi più un cazzo della prima, gliela voglio far vedere pure Irene. Adesso ho preso la decisione di rivedercela tutta da capo, la prima sommata alla seconda, ed è per questo che oggi vi parlerò di questa. E vi dico sin da subito che, mentre la prima volta che mi ero visto la prima stagione, è la curiosità a spingerti a mantenerti alto l'interesse, la seconda visione fa schifo, no? Ci sono delle cose che puoi vederti più di una volta, ci sono dei libri che te li puoi leggere per esempio 2 o 3 volte, dei film che te li puoi vedere più volte, e poi addirittura le seconde volte sono ancora più belle delle prime, come Fight Club, Sesto Senso, cose di questo tipo. In questo caso la seconda visione mi ha annoiato a morte, perché io non avevo più la curiosità di capire quello che stesse accadendo, perché io lo sapevo dove stavo andando a parare e sapevo che era abbastanza deludente. Quindi tutta la prima stagione mi ha annoiato, mentre Irene gli era capitata la stessa cosa che era capitata a me la prima volta, quindi Irene c'aveva l'interesse di capire qualcosa. La seconda stagione invece è così astrusa, così incomprensibile, che si mangia l'interesse e la voglia di capirci qualcosa. Cioè tu ti accorgi che niente, nessuna spiegazione sarebbe in grado di farti comprendere il quadro generale, e quindi tu vedevi le scene senza più capire, senza più il nesso logico. E nonostante la seconda stagione avesse un episodio di meno, sono solo 7, sempre episodi di 20-25 minuti, quella proprio non la sconsiglio, proprio non la consiglio a nessuno. Quindi l'intera serie, prima entrambe due le stagioni, la prima e la seconda, in generale non la consiglierei a nessuno. Se proprio uno è incuriosito, perché adesso vi racconto leggermente un po' la trama, è incuriosito, gli potrei dire guardati solo la prima e stai a posto. La seconda di sicuro non la consiglierei a nessuno. E avete presente quando un telefilm vi piace? Ed è quello che sta capitando a me con il telefilm di Sorrentino, dei Young Pop e dei New Pop. Mentre lo vedevo mi piaceva a tal punto che quando mancava un episodio o due episodi per finire, a me dispiaceva. Infatti io dicevo a Irene: che cavolo, mo ci mancano 2 episodi, dopo ce lo siamo finiti, dopo che facciamo? Battiamo le mani. Cioè, tu approvi una sorta tipo di empatia per i personaggi, ti stanno simpatici, cioè tu un po' ti dispiace quando il telefilm sta finendo. E beh, tutto questo non accade per niente con Russian Doll, anzi il contrario. Il più delle volte avevo voglia di vedermi un film e dicevo: no, mi mando avanti questa serie così me la tolgo dai coglioni. Cioè l'idea era proprio togliersela di torno, perché non ti dava piacere. E vabbè, quindi vi ho fatto proprio una bella introduzione sulla qualità di questa cosa. Allora vi dico subito chi è la protagonista. Avete presente è impossibile che ve la ricordate. L'avete visto mai American Pie? Questo è un personaggio secondario di American Pie. Vi ricordate quando c'era quella riccia con i capelli rossi che aiutava Pausa Merda, quello che veniva soprannominato Pausa Merda, ad aumentare il proprio prestigio nella scuola, a farsi un nome nella scuola, perché lei praticamente raccontava in giro che Pausa Merda sapeva scopare e aveva il cazzo grosso, e lo raccontava perché veniva pagata da Pausa Merda. Avete presente quel personaggio? Era un personaggio secondario e non faceva parte tra dei protagonisti. Beh, quella che la interpretava Natasha Lyonne, mi sembra, sì, Natasha Lyonne, quella è l'ideatrice di questo telefilm, e insieme a un'altra, Amy Poehler, è la sceneggiatrice. Quindi è l'ideatrice del telefilm ed era anche una co-sceneggiatrice, più l'attrice. Allora, io non so come ha fatto a convincere Netflix o i produttori, non so chi, a farsi produrre questo telefilm, perché sinceramente non colgo queste qualità tali né nella sceneggiatura né nel suo personaggio, nella sua recitazione, da giustificare questa chance che gli è stata data. Questa poi è una di quelle famose tra quelle che ce ne stanno una marea tra nell'insieme degli attori e degli attrici che praticamente invece di ringraziare Cristo, che praticamente fanno un lavoro dove guadagnano un sacco di soldi, praticamente fanno casino, si drogano, bevono e fanno quello che cazzo gli pare, come una marea di altri tizi. Questa, per esempio, sin da giovane, era stata espulsa dalla scuola, è stata arrestata, è stata ricoverata, poi si è drogata, disintossicata, ha avuto sempre una vita, diciamo, con tipo stile Montagne Russe. E non capisco come cazzo è che con tutti gli attori e le attrici sane, serene, tranquille, quelle che fanno la scuola di recitazione e via dicendo, che ci starà una concorrenza incredibile, riescono ad avere chance personaggi di questo tipo. Per esempio, nella giornata di oggi è morto Matthew Perry, che è, se mi ricordo bene, si chiama Matthew Perry, no? Quello che faceva Chandler's nel telefilm Friends, no? È morto nella giornata di oggi. Ho letto la notizia stamattina sopra il cesso. Questo, per esempio, era un altro che è morto a 54 anni, no? Era un altro che si può considerare molto fortunato, perché questo è diventato milionario con un solo telefilm. Milionario in dollari, quindi miliardario delle vecchie lire, no? Con un solo telefilm. Questo già si ubriacava a 14 anni. Non si sa ancora i motivi per cui è morto, ma questo era un continuo alcolizzato, drogato, poi si disintossicava, poi addirittura avevo letto che tutte le stagioni di Friends l'ha fatto mentre era ubriaco. Solo una l'ha fatta da sobrio. Cioè, non ho mai capito queste dinamiche, ma non nel fatto che, cioè, come posso dire, non riesco a capire come mai si dà, per esempio, no, per quanto possa essere stato simpatico e bravo sia questo che molti altri attori che hanno fatto la stessa fine, no? Ma scommetto che c'è, non erano dei draghi della recitazione, non erano dei Robert De Niro, dei Dustin Hoffman, degli Al Pacino, degli attori grandissimi. Erano semplicemente dei tizi a cui hanno avuto la botta di culo, non si sa come, di avere la possibilità di recitare in qualcosa che poi è diventato famoso. Ma non è che avevano tutta questa abilità e qualità, per cui non capisco come mai non sono stati silurati quando hanno incominciato a dare problematiche alla produzione, alle cose. È lì che non riesco a capire come cazzo funziona questo ambiente cinematografico americano, cioè proprio gli americani. Più passa il tempo, più mi accorgo che sti americani sono molto distanti dalla mia filosofia di vita. E mi accorgo che hanno fatto credere attraverso i loro film, i loro telefilm e tutto quanto, che hanno praticamente influenzato quasi tutto il mondo, hanno fatto credere di essere che tutto il mondo sia parte di loro. Come posso dire? Tutti vediamo i film, cioè il 90% dei film che vediamo molto probabilmente sono americani. Il 90% dei telefilm che vediamo molto probabilmente sono americani. Di conseguenza ci siamo abituati a considerarci parte dell'Occidente con questa sorta di esempio di fratello maggiore che poi dovrebbe essere in teoria il nostro fratellino minore scemo, a cui fare riferimento. Ed è incredibile questa cosa. È proprio un processo di manipolazione mentale più grande della storia. Vabbè, comunque, ritorniamo sui binari. Allora, praticamente mi sono visto questo tre film. La prima stagione parte già con il botto, dove ci sta sta ragazza, sta protagonista, che compie gli anni, cioè tipo 36 anni, sta nel bagno della sua casa, esce E praticamente nel suo appartamento viene le sue amiche le hanno fatto la festa, quindi hanno invitato diverse persone, c'è gente in piedi che parla, gente in piedi che mangia e tutto quanto. Lei ha un modo di recitare e lo stesso personaggio che interpreta ha una caratterizzazione che secondo me, a intuito, è molto simile a come lei veramente, quindi si è creata un personaggio cucito addosso. A volte capita, anzi spesso capita, che praticamente tu vedi che l'attore interpreta quasi se stesso, sembra, no? Come vediamo, che ti so, i film Bud Spencer e Terence Hill, che tu cambia il tipo di film, ma loro sono sempre loro praticamente. I film di Thomas Milia, ma andando proprio nel anche usciamo dall'Italia, no? Andiamo qua nel contesto americano. Che ti so, ti vedi i film di Clint Eastwood, lui è sempre Clint Eastwood, i film di The Rock, quello là, come cazzo si chiama? Dawson, come si chiama quello là? L'ex wrestler che è diventato ricchissimo, che ha fatto una marea di film, dove lui è sempre uguale, interpreta sempre la stessa tipologia di personaggio. Praticamente interpreta un ruolo cucito addosso. E questo ti impedisce anche di capire la sua capacità attoriale, perché in teoria un attore è in grado di interpretare, dovrebbe essere in grado, se è bravo, di interpretare più ruoli, ma se fai sempre gli stessi. Quindi questa praticamente interpreta un ruolo che sembra quasi che non reciti. E questa cosa sembrerebbe bello, ma siccome che lei ha un comportamento stranissimo che io proprio non sopporto, cioè io proprio non sopporto le persone tipo quella, automaticamente o sta recitando o sta interpretando la parte o interpreta se stessa, non so come le posso dire, ma ti sta sul cazzo. A me mi sta sul cazzo le femmine tipo quelle, cioè proprio, a parte che non mi suscita nemmeno un minimo di eccitazione, ma mi stanno proprio sul cazzo. Sembrano tutti quei personaggi che sembrano i personaggi secondari dei videogiochi. Cioè, avete presente quando tu, per esempio, devi scrivere un libro, una sceneggiatura, un telefilm, un film o anche un videogioco, tu ti devi in teoria impegnare a caratterizzare al massimo un personaggio. Come lo caratterizzi al massimo? Devi pensare al suo background, devi immaginarti chi sono i genitori, se quando era piccolo lo pigliavano per il culo, se c'aveva soldi, se i genitori sono vivi, sono morti, se il lavoro, che lavoro fa, in modo tale che tu lo caratterizzi, anche se tutti questi dettagli poi non entrano in gioco nella storia, però tu lo devi caratterizzare nella tua testa, in modo tale da fargli compiere delle azioni, delle scelte e parlare in un certo modo coerente. Invece avete presente i personaggi secondari dei videogiochi che stanno lì per dire solamente tre frasi, no? Cioè, avete presente quelli che svolgono tipo, che sono tipo dei cliché narrativi, che si comporta in un modo che non ha senso, che non è coerente, che ti sballa pure, che sembrano tipo dei personaggi da cartone animato, come posso dire, che non sembrano realistici, quelli che non si pongono problemi, che non si capisce quando è che lavorano, quando non lavorano, per quale motivo non si incazzano se accade qualcosa, perché stanno là, che sembrano tutti superficiali al massimo, che sembrano sempre strafatti. Ecco, questo personaggio, il protagonista di The Russian Doll, sta Natasha Lyon, per tutte le due stagioni si comporta in quel modo. Poi ha una voce che fa schifo, la voce sua fa schifo, l'originale, perché fuma di continuo e c'ha la voce da femmina, quella che fuma, avete presente, no? Con la voce rauca. La doppiatrice è costretta quindi a cercare di avvicinarsi alla sua voce, e quindi anche la voce della doppiatrice non è che, cioè, proprio inutile a dire, mi sta proprio sul cazzo. Poi lei interpreta il ruolo di una sorta tipo di ebrea ungherese, non si capisce bene, cioè tu, entrambe le storie girano molto attorno alle sue origini ebraiche, proprio che non me ne frega proprio un cazzo a me. E vabbè, allora uno dice, ma che cazzo l'hai vista a fa'? Mo vi racconto l'incipit della prima stagione. È il suo compleanno, nel suo appartamento ci sono i suoi amici, è pieno di gente, tutto felice e contento, lei si fa le canne, tutto felice e contento che la sua amica gli sta cucendo il pollo, poi, non mi ricordo bene come, perché le accadrà molte volte in molti modi diversi, quindi non mi ricordo il come è accaduto la prima volta. A causa di un incidente lei muore e un attimo dopo si ritrova dentro al suo bagno il giorno del suo compleanno davanti allo specchio. E lei non capisce che cazzo sia successo. Però la prima cosa che verrebbe in mente sia a lei che a noi se ci accadesse è che ha vissuto un déjà vu. Quindi in realtà quello che ha pensato di vivere in quei minuti, in quelle ore, era un déjà vu. Quindi lei riesce dal bagno, il suo appartamento è pieno di persone che ballano, scherzano e parlano, ci sono le sue amiche che gli hanno organizzato la festa, e lei dopo un po', a causa di un altro incidente, rimuore e si ritrova di nuovo nel suo bagno davanti allo specchio, riesce e incomincia a capire che quello un po' essere un déjà vu, due volte di seguito è strano. Allora incomincia, prima, quindi accadono tutte le dinamiche solite, prima pensa che sia uno scherzo, poi pensa che nella canna che gli ha dato l'amica sua c'era un certo tipo di droga che magari gli faceva sballare il cervello, e fa le varie ipotesi. Mentre fa le varie ipotesi, gli accade un altro incidente, rimuore e si ritrova nel bagno. Però quello che all'inizio, molto probabilmente nella prima puntata, sembra che stia in una sorta di loop, in realtà poi noi ci accorgiamo, sia noi spettatori che dopo un po' pure lei, che in realtà non è tutto sempre uguale, ma si va via via degradando. Quindi, per esempio, le persone della sua festa, nel suo appartamento, iniziano a calare di numero. Se c'è un tavolo con sopra un vassoio con la frutta è sempre un po' più marcia. E quindi ci sono dei piccoli cambiamenti. E quindi, diciamo, lo spettatore ovviamente si incuriosisce, cioè dice: ma che cazzo sta succedendo a questa? Ed è quella curiosità che ti spinge a vederti tutto il telefilm, andando contro i difetti soggettivi, che per me sono lei, che proprio la strozzeresti. Per esempio, ad altri sta simpatica, a Irene stava simpatica, a me proprio non la sopporto, quel tipo, cioè non sopporto né lei attrice né il personaggio che interpreta, i dialoghi, le cose, cioè uno, boh, vabbè, non so come avreste reagito voi in una situazione del genere, ma io di sicuro non come lei. Poi si accorge che, mentre tutti ovviamente non si ricordano niente, non sanno niente perché lei riparte da zero, no? Si accorge che c'è nel suo stesso quartiere, mi sembra, un ragazzo a cui sta accadendo la stessa cosa, e si accorge che i due destini sono intrecciati tra di loro, perché lei muore esattamente nel momento in cui muore anche quell'altro, e anche quell'altro muore in modo diverso a causa di incidenti diversi, e anche quell'altro, dopo che è morto, si ritrova mi sembra nel suo bagno, nel suo appartamento. Quindi loro si conoscono, cercano di capire quello che sta succedendo, fanno delle ipotesi e magari forse dobbiamo fare qualcosa per sbloccare il tempo, e fanno le varie ipotesi, tutto quanto, fino ad arrivare ad un finale che in realtà non è che sia tutto rivelatore. Quindi è il classico finale in cui tu lo accetti quasi perché ti sei quasi stufato di vederti sta roba. Perché poi la caratteristica bella è che, nonostante siano solo 8 episodi e che non durano manco mezz'ora l'uno, tu arrivi stanco al finale, cioè proprio non ti stai quasi per romperti i coglioni. Secondo me, se ci fosse stato un episodio in più, ti saresti annoiato. E vabbè. E quindi questa prima stagione l'ho vista 2 volte, quindi l'ho rivista adesso. La seconda stagione non l'avevo mai vista ed ero curioso di sapere cosa accadeva. E accade, sembra la stessa protagonista, un'altra cosa strana che non ha nulla a che vedere con il loop temporale. Quello era stato risolto, ma non mi ricordo manco, cioè vi potrei fare lo spoiler, ma non me lo ricordo. Cioè, l'ho vista 2 volte, non mi ricordo come va a finire. Sbloccano qualcosa, ma non mi ricordo. Ma risolvono la questione, ma non mi ricordo come. Nella seconda stagione accade un'altra cosa strana. Praticamente lei, sono passati 4 anni, quindi non c'ha più 36 anni, ma è quasi supera il giorno del compleanno, c'ha ormai 40 anni. E loro praticamente, lei e quest'altro tizio, ormai sono diventati amici, ogni anno avevano paura di ritrovarsi nello stesso loop. E quindi praticamente ogni volta che si avvicinava il suo compleanno, ossia la stessa giornata degli anni successivi, aveva tipo paura che riaccadesse qualcosa di simile. Ma in realtà non accade questo. Però, mentre prende la metropolitana, si accorge, scendendo ad una stazione, che non è il suo tempo, ma scende praticamente, cioè quando scende è come se viaggiasse nel tempo, scende e si trova negli anni 80, ma questo non è semplicemente la cosa strana, si trova negli anni 80, ma non come se avesse viaggiato lei nel tempo fisicamente, ma si ritrova nella coscienza della madre. E poi nella coscienza della madre incinta di lei, perché proprio negli anni 80, mentre la madre era incinta, quindi quando lei stava ancora nel pancione, quindi lei, quando prende la metropolitana, viaggia nel tempo e si ritrova nella testa della madre. Quindi lei, quando muove il suo corpo, se si guarda allo specchio, vede sua madre. Mo non mi sono segnato il nome dell'attrice, che fregatura, non mi sono segnato un cazzo. Vabbè, comunque era quell'altra attrice, diciamo famosa, di sicuro più famosa di lei, che ha fatto molti film e telefilm, ma generalmente è famosa perché accetta ruoli in film e telefilm indipendenti. Vabbè, mo non mi ricordo come si chiama, quindi inutile che stiamo a sottolineare questa cosa. Quindi lei, quando noi spettatori vediamo sempre l'attrice, lei, Natasha Lyonne, ma quando Natasha Lyonne negli anni 80 si guarda allo specchio, vede l'altra attrice, quella che interpreta sua madre incinta. Allora anche lì, allora deve cercare di capire come mai è successo questo, deve cercare di capire il modo, cioè per quale motivo le sta accadendo, e quindi cosa deve fare, come se dovesse risolvere un problema. Si ricorda che la madre in quel periodo aveva perso tutti i soldi che la sua famiglia ebrea, mentre era scappata dal nazismo, avevano messi da parte, una cosa di questo tipo, e la madre praticamente se l'era sputtanati tutti, tanto che lei si era ritrovato solo con una sola moneta particolare che valeva tipo 300 euro, ma non mi ricordo, mentre la madre ce n'aveva molti di più e se l'era sputtanati tutti negli anni 80. Allora lei si pone l'obiettivo di impedire alla madre di fare quella cazzata, quindi pensa che stia negli anni 80 per impedire alla madre di fare quella cazzata. Poi si accorge che, risalendo sulla metropolitana nella stessa stazione, riandando nella direzione opposta, riesce a ritornare nel suo tempo. Quindi durante questi episodi lei, a seconda di quando cazzo gliene va, sale sulla metropolitana e va negli anni 80, poi risale negli anni 80 e ritorna nel presente. Allora tu, cercano di ricreare l'effetto atmosfera della prima stagione, ossia incuriosire lo spettatore a capire cosa cavolo stia succedendo. Però il problema è che nella seconda stagione tutto è così complicato da comprendere che la curiosità viene sopraffatta dalla noia. Perché siccome che non riesci più a seguire, a capire quello che sta accadendo, che tu vedi questa sorta di telefilm, solo, cioè tu vedi le scene ma non capisci più che cazzo stai vedendo. È come quando fai leggere un libro a un ragazzo di che legge e non capisce quello che sta scritto, oppure quando vi mettete a sentire quei politici che parlano in televisione, in quelle trasmissioni del cazzo, che usano un linguaggio politichese che è fatto apposta per non farti capire un cazzo, che tu li vedi parlare ma non riesci a capire più il filo del discorso di quello che dicono. Quindi che cos'è? Nonostante siano 7 episodi, mi sono annoiato già dal secondo. Io già non vedevo l'ora che finiva, perché poi la trama diventa sempre più complessa, fino ad arrivare a un punto in cui lei, salendo sulla metropolitana e non scendendo in quella stazione ma in quelle successive, entra nel corpo della nonna. quindi va indietro nel tempo ai tempi della seconda guerra mondiale, poi non si capisce più niente, cioè non riesci più a capire chi è una, chi è l'altra, perché poi tu vedi più attrici che interpretano sempre lo stesso ruolo in epoche diverse e non capisci più dove cazzo si trova, quello che sta facendo, perché lo sta facendo. Ma veramente, se uno adesso mi dice, io questo l'ho visto l'ultima puntata una decina di giorni fa, una settimana fa, manco mi ricordo, io non mi ricordo la finale, ma non me ne frega, di sicuro mi ricordo che non me ne frega niente, e quindi sconsigliatissimo. Molto probabilmente a molti è piaciuto, ma dal mio, io che cazzo, il podcast, voi se sentite il mio podcast perché volete sapere quello che penso io di sta roba, sconsigliatissimo. Andiamo oltre, è l'esatto, questo telefilm è l'esatto opposto di The Young Pop e di The New Pop, telefilm italiano con i controcazzi di Paolo Sorrentino, che quando l'Italia si impegna, ecco punto, e ne parleremo in un podcast dedicato. Adesso vi parlo di tre film. Blue, che poi guarda caso tutti e tre i film sui supereroi, cioè più mi rompo i coglioni delle faccende dei supereroi e più sembra che vi parlo solo di supereroi, scusatemi, ma le coincidenze vogliono così, o sono le coincidenze o è il fatto che ti so, la metà dei film in generale riguarda i supereroi. Comunque è una giustificazione che non ha senso, perché questo me lo sono andato, uno di questi tre me lo sono andato a pescare nel 2010, quindi vabbè. Allora vi parlerò di Blue Beetle del 2023, di Spider-Man Across the Spider-Verse del 2023 e di Super Attento Crimine del 2010, visto proprio ieri, rivisto ieri, perché l'avevo visto mi sembra proprio nel 2010. Infatti l'ho cercato sul mio Twitter, che io generalmente quando vedo qualcosa ci faccio il tweet, e nonostante su Twitter ci sia da 13 anni questo non c'è, quindi me lo sono visto ancora prima. Allora, ed è strana la cosa, che com'è possibile? Allora, iniziamo, vado anche un po' più veloce perché andando di sta roba è sempre la solita merda. Allora, Blue Beetle, film del 2023 della DC. Vi dico subito, non conosco il budget, però ha incassato 129 milioni e 44.836 dollari, risultando la, sembra tanto, ma in realtà risulta essere la pellicola con meno incassi della DC Extended Universe, e praticamente non ha riguadagnato neanche un terzo del budget, quindi super mega flop. Allora, il regista è un certo Angel Manuel Soto, non so di che nazionalità sia, ma di sicuro non è né americano né italiano. Lo sceneggiatore è un certo Garrett Dannett Alcocer. Boh. Comunque, Blue Beetle è un, se non si era capito, è un supereroe della DC. In realtà, il fumetto di Blue Beetle si basa su tre personaggi diversi finora, cioè praticamente lo stesso personaggio è stato lo stesso costume, diciamo, è stato indossato nel tempo da più personaggi, stessa cosa come è capitato pure con Flash, Lanterna Verde e molti altri. Il primo risale addirittura al 1939 e mi sembra che non mi ricordo bei dettagli, ma quello del 1939 doveva avere tipo dei superpoteri ricavati da uno scarabeo magico, una cosa del genere. Poi c'era la versione del 1966 che invece non aveva i superpoteri, era tipo un Batman, diciamo, era uno coi soldi che, affascinato da Batman, si era fatto la versione a scarabeo delle cose di Batman, quindi Batman c'aveva il costume e lui si era fatto il costume, Batman c'aveva la caverna e questo c'aveva tipo la caverna, Batman c'aveva la macchina, l'aereo a forma di pipistrello e questo c'aveva a forma di scarabeo. Poi c'è la versione, l'ultima, del 2006, dove ritorna in gioco lo scarabeo magico, quindi con i superpoteri veri e propri, non una questione di soldi ma una questione di superpoteri. Questo film si basa sul personaggio, sul terzo, quello del 2006, quindi mo non mi ricordo, non mi sono segnato i nomi del protagonista, ma praticamente è la terza versione di Blue Beetle. Niente di che. Allora, vi dico subito una cosa: se questo film fosse uscito 20 anni fa, quindi data di uscita 2003, ritornate con la mente nel 2003 ed immaginatevi il trailer al cinema di The Blue Beetle, allora sarebbe stato un film che da una scala da 1 a 10 gli avrebbe dato pure, a me non mi piace dai voti, però per farvi capire, complessivamente in una scala da 1 a 10 gli avrei dato 7,5 vent'anni fa. Nel 2023 gli devo dare 3. Perché? Perché è vecchio di 20 anni. Praticamente la trama è stata ottenuta scopiazzando pezzi da tanti altri film usciti sia nel presente che nel passato dei supereroi. Poi voi vi accorgete che interi pezzi sono stati scopiazzati, la caratterizzazione del personaggio è stata proprio scopiazzata da una marea di altri film usciti negli ultimi decenni, nell'ultimo ventennio. Come quando voglio dire una cosa scegliendo tra due opzioni, allora le miscolo e dico un obbrobio utilizzando la mescolanza. Vabbè, in più gli effetti speciali non sono niente di che, quindi io penso che in un film dove tipo questo, dove si basa sugli effetti speciali, o sono all'avanguardia o devi puntare tutto sulla sceneggiatura. Ma puoi puntare tutto su una sceneggiatura che è scopiazzata da altri film? No. Quindi effetti speciali nella media e spesso sottotono, storia senza sempre, non è che senza senso, è che sempre quella. Alla fine tu ti vedi questo film senza, cioè non capisci perché lo stai vedendo, ma non solo, perché tu hai sprecato 2 ore della tua vita, non mi sono segnato manco quanto dura, su per giù 2 ore della tua vita, ma ti domandi, ma quelli che l'hanno prodotto, che hanno cacciato fuori i soldi, che ci hanno lavorato, gli attori, gli sceneggiatori, quelli degli effetti speciali, tutti la troupe, tutte le varie cose, ma che cazzo, hanno perso solo tempo, infatti ci hanno rimesso di brutto. Allora, voi immaginatevi la caratterizzazione tipica degli ultimi film su Spider-Man, anche qui ci potete mettere pure quelli di Sam Raimi, quindi stiamo parlando proprio di 20 anni e passa, 20-25 anni di Spider-Man, no? Avete presente la caratterizzazione del personaggio di Peter Parker? Quindi il tizio simpatico che gli capitano delle cose e che reagisce in un certo modo alle avversità. Avete presente quella caratterizzazione, quel tipo di humor preso pari passo per caratterizzare il personaggio di Blue Beetle? Cioè non c'ha nessuna differenza, sono intercambiabili i due personaggi. Avete presente le solite trame dove c'è uno che gli capita per così a botta di culo, per coincidenza o per casualità, gli capita per le mani un grandissimo potere che non voleva, e lui si deve abituare a questo potere, lo deve imparare a gestire. Quante volte l'abbiamo visto? In quanti film? Ricordatevi la Lanterna Verde, quando quello praticamente arriva un UFO sulla Terra, lui va a aprire e quello gli dà l'anello con i poteri, lui deve imparare i poteri. Oppure Shazam, che praticamente casualmente il mago gli dà i poteri di Shazam, là, no? Cioè, quel tipo di narrativa, proprio di cliché narrativo visto e stravisto, pure qua uguale. Poi un altro concetto, il concetto della famiglia. Che quando ero piccolo io non andava di moda sta cosa, l'hanno creata negli ultimi 20 anni, addirittura c'era pure quello là, come cazzo si chiama, la saga di The Fast and Furious, pure quella, ossia il concetto che non è il protagonista contro tutti, il protagonista solitario che da solo è contro tutti. Hanno creato questo nuovo concetto, che praticamente lo usano in moltissimi film, dove il protagonista non è da solo, ma la comunità che più è vicina a lui, quindi la famiglia, o il gruppo di amici o i fratelli o la, che cazzo ne so, se lui è orfano, i tizi dell'orfanotrofio, che praticamente lo aiutano, quindi lui non è solo a combattere, anche se è il protagonista, ma c'è il gruppo. E ricordatevi per esempio i film di Hankman, quello là, quello che diventava piccolo, come cazzo si chiamava, quello che ci hanno fatto addirittura tre, dove stava pure addirittura Michael Douglas e Michelle Pfeiffer, che quello si rimpiccioliva. Lui non era solo, c'era il gruppo, questo concetto, allora pure quello copiato, inserito qui. Lui non è solo, ma c'ha la sua famiglia latinoamericana che lo aiuta, che deve risolvere la faccenda. Poi hanno cercato di caratterizzare questa famiglia, tutti i personaggi che lo circondano sono stati presi pari pari da altre parti, quindi c'è lo zio strambo complottista, poi c'è la nonna che in realtà nasconde il segreto che da giovane era una rivoluzionaria, quindi è forte, poi c'è la sorella che fa le battute, tutte cose viste, straviste in una marea di altre cose, tutto confezionato senza un minimo di carisma, perché diciamocelo, ma chi cazzo se ne frega di Blue Beetle? Cioè, io qualche volta l'ho letto nei fumetti, ma personaggio super mega secondario. Questo perché? Perché io non mi sono letto la saga dove c'era lui insieme a quell'altro Golden, come cazzo si chiama? Golden Boost, là come cazzo si chiama? Che c'era una, che praticamente esiste una saga dove questo personaggio secondario sta sempre insieme a un altro personaggio secondario venuto dal futuro, che non mi ricordo come si chiama, che praticamente facevano le battute, cioè avevano una comicità tutta loro, quindi ha avuto un successo tra una nicchia di persone. Invece io, quando ogni volta che ho letto Blue Beetle, l'ho visto all'interno di saghe più ampie sulla Justice League, lì svolge un ruolo super mega secondario. Addirittura in una saga muore il secondo, e proprio la, e quella addirittura l'avevo comprata di carta, l'avevo comprata, ecco perché me lo ricordo. Ma il film è proprio scadente, quindi veramente io a volte vedo questi film e mi domando, ma come fanno a non bloccare, cioè come fanno a mandare avanti la produzione quando, se già leggendo la sceneggiatura si capiva il flop? Perché diciamocelo, a volte tu non, cioè a volte tu ovviamente tu non puoi prevedere il flop oppure no, magari tu c'hai una sceneggiatura ottimale, tutto è bello, poi per qualche motivo fa flop a botteghino, poi dopo magari viene rivalutato negli anni, ma se già la sceneggiatura fa schifo è destinato ad essere una merda. Oddio, se ripenso al film di Barbie, neanche quello che ho appena detto è vero, perché poi il film di Barbie, se uno mi avesse fatto leggere la sceneggiatura, vi avrei detto che merda è, non lo fate questo film, invece ha guadagnato un sacco di soldi. Quindi non lo so come uno dovrebbe reagire, non lo so. Il fatto è che io a volte mi confondo e do i miei pareri soggettivi come se fossero i gusti di tutti, scordandomi che io sono un disadattato. Cazzo. Ricordatevi il podcast che state ascoltando, che è lo straripamento mentale di un disadattato. Quindi forse devo ragionare al contrario: se una cosa a me fa schifo, allora magari c'è possibilità che agli altri piace. Ma questo non è neanche quel caso, perché a me fa schifo e ha fatto schifo a tutti. Comunque, vabbè, sconsigliatissimo, sconsigliatissimo. L'altro film che mi sono visto è in realtà si può chiamare un lungometraggio animato, Spider-Man Across the Spider-Verse. Allora, facciamo un passo indietro. Qualche anno fa, 3-4 anni fa all'incirca, era uscito al cinema, prodotto dalla Sony, mi sembra, che la Sony stava di mezzo di sicuro, poi non so se era prodotto solo dalla Sony, era uscito un lungometraggio animato di Spider-Man. La caratteristica fondamentale era lo stile artistico, non era un cartone animato, purtroppo, ma per fortuna non era anche un film totalmente fatto in computer grafica con lo stile, diciamo, classico realistico, ma avevano scelto una via di mezzo, una computer grafica che simulasse i disegni, però con degli effetti e delle caratteristiche tali da creare una versione tipo come se fosse un cartone animato fatto a mano più plus, come posso dire, che c'aveva, era 2D, ma c'aveva tipo, era, cioè era un finto 2D con il plus che solo che te lo può dare solo la roba fatta in 3D, quindi aveva una caratteristica particolare e quindi già il lato tecnico lo aiutava tantissimo. In più aveva una sceneggiatura che incuriosiva, perché non ti parlava, non era la solita storia di Spider-Man con lì la, come posso dire, con le origini, con le cose così, ma si basava su un altro personaggio. Quindi lo Spider-Man di quel lungometraggio animato non era Peter Parker, ma era un altro, un bambino negro, mi sembra portoricano, manco mi ricordo, che praticamente per qualche motivo si trova in una situazione per cui nel suo mondo, nel suo universo, diciamo, stavano facendo degli esperimenti, non mi ricordo, in cui praticamente si erano formati tipo, avevano tipo una macchina con cui si poteva andare da un universo parallelo all'altro, cose di questo tipo, e un ragno radioattivo lo punge e lui diventa il nuovo Spider-Man, da quello che mi ricordo. No, c'era, nel suo universo già c'era Spider-Man, quindi lui non è il Peter Parker di quel suo universo. Nel suo universo c'era Peter Parker e lui diventa un altro uomo ragno. E il gusto nella storia è che lui non poteva essere in grado di gestire tutte le problematiche e combattere il nemico, il mega problema, ma si fa aiutare dagli Spider-Man provenienti da universi paralleli. Quindi praticamente nel suo universo arrivano una marea di altri Spider-Man che noi avevamo già visti in vari fumetti, in varie parti, tra cui anche la versione di Spider-Man a femmina, dove lei non è Peter Parker a femmina, un tipo trans, ma è Gwen Stacy, che viene da un universo in cui Gwen Stacy non è mai morta, ma è diventata la donna ragno. E quindi quel lungometraggio animato era, anche se l'ho visto una sola volta e mai lo rivedrò, perché vabbè, era troppo lungo per i miei gusti, poi era troppo dinamico, non è che non è roba che piace a me, però mi era gustato. Era un buon prodotto, sia il lato artistico, sia l'originalità della trama, sia diciamo come era gestita e tutto quanto. Se fosse rimasto episodio unico andava più che bene, invece no, aveva guadagnato tantissimo al botteghino, e quando una cosa guadagna tantissimo al botteghino, figurati tu se rimane figlio unico di madre vedova, perché proprio a voglia. E gli hanno fatto il seguito, e il seguito è quello di cui vi parlerò adesso, questo Across the Spider-Verse. Purtroppo mi sono segnato il nome inglese, non mi sono segnato il nome italiano, quindi chissà come cazzo lo sto pronunciando. Praticamente questo seguito ha però molti più difetti, a mio avviso, nonostante abbia guadagnato tantissimo più del primo, ha molti più difetti rispetto al primo, tale che non me l'ha fatto, non mi è piaciuto. I difetti provengono da diverse parti. Primo fra tutti, lo stile artistico è diventato ancora più estremo, fino a diventare troppo estremo, allontanandosi in maniera così elevata dai classici disegni animati, dalle classiche immagini 2D, diciamo, che praticamente non ho apprezzato questa deriva estrosa. Cioè a mio avviso hanno esagerato un po' troppo. È un mix di effetti, di scene, di cel shading, a volte sono esse shading, a volte i personaggi sembrano psichedelici, a volte sembrano con la sfumatura graduata. Cioè, al lato artistico non mi è piaciuto, ma non mi è piaciuta la scelta artistica e non la qualità. Cioè si vede che ci hanno speso i soldi, ma la scelta stilistica non mi è piaciuta. Lato trama non mi è piaciuto. Innanzitutto il film non finisce. Tu dici che cazzo significa? Significa che questa è la prima parte. Cioè praticamente la storia l'hanno divisa in due parti. come se già avessero previsto di guadagnare tantissimo, già sapevano che uscirà il terzo episodio, e il terzo episodio sarebbe la seconda parte di questa trama, quindi già vi vedete un film che non finisce. È già una cosa che fa girare i coglioni, come quando vidi al cinema il secondo Matrix. Tu stai al cinema e poi finisce così e devi aspettare. In quel caso dovetti aspettare, mi sembra, 3 mesi o 6 mesi, non mi ricordo i tempi, stavo a fare il militare, era 20 anni fa proprio, ma in questo caso ci impiegheranno un po' di tempo per farlo uscire. Ma poi vabbè, ma poi è brutto proprio a livello di trama, perché è incasinatissimo, ha perso tutte le parti che mi piacevano di quell'altro, le spiegazioni, l'origine di quest'altro personaggio, di quest'altro Spider-Man. Invece qui praticamente compaiono una marea di Spider-Man, il problema riguarda sempre le solite spaccature nel multiverso. Quante volte l'abbiamo viste già? L'abbiamo viste sui cartoni animati di What If della Marvel, l'abbiamo visti nello Spider-Man quello là dove arriva Tobey Maguire ed Andrew Garfield dentro allo Spider-Man quello di, come cazzo si chiama quell'altro, sempre sto problema delle spaccature interdimensionali, che tutto si somma, allora bisogna correggere le problematiche, arrivano i nemici di una parte, arriva dall'altra parte, tutte ste cose. In più tutto fatto frenetico, incasinatissimo, che praticamente questa è tutta una tecnica che usano soprattutto gli americani per non farti capire niente, per farti sembrare che i combattimenti siano super mega dinamici, ma in realtà è tutta una questione di montaggio e telecamera, se vuol dire, anche se qua è ovviamente virtuale, che praticamente non ci capisci niente. Per esempio c'è tutta la parte finale che dura tipo mezz'ora, dove il protagonista scappa inseguito da una marea di altri Spider-Man, che è tutto un susseguirsi di scene veloci a me non mi hanno soddisfatto per niente, proprio per niente. Poi con tutti i vari cliché narrativi che ormai, se non si era capito, c'ho bisogno di roba nuova. E invece sempre i soliti concetti del tipo, visti una marea di volte, per cui c'è un problema catastrofico imminente, quindi non c'è tempo per parlare, è tutto un continuo agire, bisogna sbrigarsi, dobbiamo risolvere il problema, non ti posso spiegare niente, devi fare così, non mi capisci, mi vieni contro, io ti attacco, tutto così, tutto effetto casino, che sarebbe bastato che questo problema imminente gli altri personaggi già lo conoscevano da mesi, quindi mesi prima andavano con la calma dal protagonista e ne discutevano, ne parlavano. Ma siccome che il cliché narrativo si basa proprio nell'incalzare, nello spettatore si deve sentire con l'ansia, con il fiato sul collo, esattamente come il protagonista, quindi non deve capire, nessuno dà spiegazioni, tutti agiscono e basta, allora pure qui si è scelta quella chiave di lettura. Vi faccio un esempio. Immaginatevi, ricordatevi Civil War, no? Sempre della Marvel. Civil War. Di colpo, con inezia, i supereroi iniziano a combattere tra di loro. Cioè, uno dice, no, ma cazzo, loro dovrebbero essere l'esempio per il mondo di saggezza, c'è un diverbio, iniziano a piarsi a botte, ma stiamo seduti e troviamo una soluzione diplomatica. Ma siccome che questi film sono americani e gli americani non capiscono, cioè il concetto di diplomazia e soprattutto democrazia americana è fasullo, i loro prodotti che cosa cazzo ti devono far vedere? Se delle cose non le sanno manco loro, non le sanno gestire, figurati i personaggi di fantasia degli sti sceneggiatori, sembra americani sono. E quindi è un cazzo. Quindi basta un'inezia e ti vedi Capitan America prendersi a botte con Iron Man, che erano quasi fratelli, e si pigliano a botte, si lanciano i raggi, si tira lo scudo, ma per una motivazione che poteva essere risolta chiacchierando. Qua stessa cosa. C'è lo Spider-Man del 2099, quello là, Miguel O'Hara, che io ho addirittura i numeri, perché quello facevo le medie, no, facevo i primi anni delle superiori quando è uscito, che era uscita una saga che si chiamava Marvel 2099, Spider-Man 2099, dove c'era questo nel futuro che era il nuovo Spider-Man, no? Allora, in questo lungometraggio animato compare pure questo, perché compaiono tutti gli Spider-Man possibili e immaginabili, e questo si comporta in maniera arrogante e agisce come una sorta di nemico del protagonista, ma un nemico che non ha senso, perché lui dovrebbe essere un buono, ma è un nemico perché? Perché lui ha un piano e il protagonista non si adegua a quel piano, ma non si adegua a quel piano perché non gi viene spiegato bene con la calma, ma viene tutto subito incazzato, gli viene detto oh, no, tu devi fare così, è tutta colpa tua, tutto quando è quello, devi lasciare che tuo padre muoia, cioè che cazzo è ovvio che quello poi non collabori, no? E quindi si forma il mega inseguimento di mezz'ora. Ma scusa, no? Ma mettiti a... Prima di tutto vacci un anno prima da lui e gli spieghi che sta diventando sempre più grande un problema che deve essere risolto collaborando, con la calma. E si risolveva. Però niente, no? Gli americani non possono fare una storia così... devono sempre ripescare nei cliché narrativi. Vabbè, mo mi bevo un po' d'acqua, poi vi parlo dell'ultimo film. Mo vi parlo del film che ho visto ieri, che avevo già visto una volta decenni fa, cioè almeno un decennio fa. Allora, fammi vedere. Sto registrando, sì, no, perché ogni tanto mi ripiglia il dubbio. Mi ripiglia il dubbio. Aspetta, che mi sto grattando le palle. Allora, il film che ho visto ieri è un film strano. Allora, ve lo dico subito: è un film che vale poco, diciamo, non ha niente di caratteristica, però è un film che anche la prima volta quando lo vidi mi ha dato delle strane sensazioni, quindi è un film di cui io ve ne parlo perché cerco di capire il perché mi generi quelle strane sensazioni, quindi voglio cercare di capirlo parlandone. La cosa migliore sarebbe se potessi fare un'intervista al regista e chiedergli innanzitutto se determinate cose che ha inserito nel film o le sensazioni che genera il film gli sono venuti casuali per sbaglio mentre lui cercava di fare altro, o lui si è impegnato a farle. Di cosa sto parlando? Sto parlando innanzitutto del regista che è sceneggiatore, James Gunn. E questo infatti è un film di James Gunn, uno dei primi film di James Gunn. James Gunn è quello che ha fatto la saga di I Guerrieri della Galassia, I Guardiani della Galassia, e ha fatto anche dei Suicide Squad, Missione Suicida, il secondo. Allora, questo film uscito, innanzitutto mo faccio un po' di considerazioni e poi parliamo del film. Questo film è uscito nel 2010. Lui in un'intervista disse che stava pensando alla trama di questo film già da molti anni prima, ma quello lo dice lui. La cosa sicura è che il film è uscito nel 2010 contemporaneamente ad un altro film simile che è Kick-Ass, solo che Kick-Ass si basa su un fumetto e quello è provato che il fumetto era stato realizzato due anni prima, nel 2008. Quindi mentre James Gunn dice che aveva pensato a questo film che aveva fatto lui già da anni, Kick-Ass lo sappiamo proprio e c'è la prova che è stato ideato come fumetto nel 2008 e poi creato come film nel 2010. Quindi niente mi toglie l'idea che James Gunn si sia ispirato almeno in parte a Kick-Ass. Però mentre il film Kick-Ass è standard, cioè è un bel film ma mantiene una certa coerenza di comicità, di tipo di stampo recitativo, come posso dire, la scelta di recitazione, di come recitare, è sopra le righe fino a un certo punto, quindi c'è una certa coerenza totale nel pacchetto del film, che praticamente non ti danno sensazioni strane, e quindi tu te lo vedi, ti diverti, ti gusta e tutto quanto. Questo film invece c'ha delle caratteristiche così discordanti che praticamente, mentre lo vedi, almeno può essere pure che capita solo a me, mi crea una sorta tipo di disagio, non lo so, mi crea inquietudini. Allora, il fatto che è molto simile a Kick-Ass, riferito a cosa? Ossia che parliamo di un mondo reale, quindi un mondo dove non ci stanno i superpoteri, non ci stanno i supereroi, un mondo reale dove uno, affascinato dai supereroi in qualche modo, dal concetto di giustizia e dell'eroe mascherato, si veste e va a fare qualcosa di buono. È incredibile che due film con due concetti simili escano nello stesso anno, questo è proprio una incredibile. Però, ripeto, qui l'umorismo non nasce da delle gag legate ai dialoghi o a delle scene o cose simili. Tu quando sorridi quasi perché ti crea pietà il protagonista, perché mentre in Kick-Ass il protagonista è un ragazzo che legge i fumetti e quindi è affascinato dai fumetti, qui il protagonista è una sorta tipo di tizio a cui gli manca qualcosa nella testa, è tipo uno psicopatico, ma comunque tipo qualcuno con qualche deficit mentale, come se avesse come posso dire, come se non fosse al 100% con la testa, come se, capito, non so perché non mi vengono in mente, dopo uno spara sindromi o malattie a casaccio e dopo non ci azzecca niente, ma magari uno che mi sta a sentì c'ha proprio quella caratteristica e sembra che lo sta pia per il culo a lui. Diciamo che questo è uno non proprio come era Dustin Hoffman in Rain Man, quindi non è un autistico al 100%, però di sicuro gli manca qualcosa, di sicuro non è normale. Nonostante ciò, lui stesso, il protagonista, racconta sin dall'inizio del film che due cose in tutta la sua vita gli sono andate bene, solo due cose, c'ha solo due ricordi belli della sua vita, perché ci pigliava i botte dal padre, tutto qua. C'ha solo due cose belle nella sua vita. Una era quando aveva aiutato un poliziotto ad acciuffare un ladro, ma l'aveva aiutato in che modo? Che praticamente c'era il ladro che scappava, il poliziotto che lo inseguiva, e lui aveva indicato la strada che aveva preso il ladro, e quello l'aveva inorgoglito perché aveva aiutato la società, no? Aveva contribuito all'arresto. E l'altra cosa, che in un primo momento sembra insensata però dopo viene spiegata, è il fatto che lui si era sposato eppure con un bel pezzo di figa. Quindi questi due fatti sono gli unici due fatti belli della sua esistenza. Il pezzo di figa di cui parlo è l'attrice Liv Tyler. Poi in questo film compare pure Ellen Page, quando ancora era una femmina bella, quindi prima di diventare un trans brutto. E poi c'è pure Kevin Bacon, che fa sempre la parte dell'antipatico e del cattivo. Questo sin da quando era giovane, praticamente, vabbè, è proprio un ruolo che gli arusta fa, evidentemente. Mentre il protagonista è Rainn Wilson. Quindi sto Rainn Wilson, questo protagonista, ha comunque, anche se strano e tutto quanto, c'ha sta moglie figa. E quindi tu, lo spettatore, dici, ma questo come cazzo fa a essersi sposato con Liv Tyler? E infatti c'è un stile, un flashback dove si spiega la loro storia, come nasce. Praticamente Liv Tyler era la moglie, diciamo, era una tossicomane che praticamente nel periodo di massima fragilità, quando voleva uscire dalla dipendenza e quindi seguiva i vari corsi, le varie cose di gruppo, le associazioni di gruppo, non so, come cazzo, le solite cose in cui cerchi di uscire, no? Quindi fai le riunioni di gruppo, le cose di questo tipo, quindi stava molto fragile, era andata a lavorare come cameriera nel posto dove lui cucinava, diciamo. faceva tipo gli hamburger, cose di questo tipo. E quindi questa ragazza, in una condizione di fragilità, aveva comunque bisogno semplicemente di qualcosa di stabile, diciamo, no? Qualcosa di qualche persona, anche una persona, cioè praticamente una qualsiasi persona in quel momento sarebbe stata in grado di scoparsela, per quanto era fragile emotivamente. E c'era lui, quindi lui senza nessuna intenzione cattive, però semplicemente essendo un po' gentile, lei praticamente si appoggia su di lui dal punto di vista emotivo, dal punto di vista sentimentale, quindi praticamente lo usa come stampella emotiva per superare quel periodo, e decide di sposarlo. Quindi di sposarlo, perché ha bisogno di serenità e stabilità, però era ovviamente un ripiego, era un modo per, diciamo, creare un minimo di stabilità alla propria esistenza. Infatti, appena si riprende, iniziano, cioè si accorge di essere sposata praticamente da una sorta di tipo di ameba umana, e quindi che succede? Succede che lei inizia a tradirlo, fino a quando lo lascia per mettersi con uno che ha un'organizzazione, che è Kevin Bacon, che è un'organizzazione criminale basata sempre sullo spaccio della droga, e quindi lei ritorna a essere tossicodipendente. Lui quindi ha perso una delle due cose belle della sua esistenza, che secondo me era la cosa migliore. Cazzo, era sposato con Liv Taylor. Datevi a vedere qualche foto di Liv Taylor, la figlia del cantante. Questa c'ha poche tette, c'era pure brutte, però di viso è veramente bella. E quella che faceva, stava pure nel Signore degli Anelli, che faceva, non mi ricordo i nomi, vabbè, che faceva l'elfa di cui si era innamorato il re là, come cazzo, Aragorn, vabbè. Questo perché voglio a tutti i costi cercare di ricordare i nomi di roba di cui non me ne frega un cazzo, e quindi non ce la, penso di riuscirci, ma poi non ce la faccio. Vabbè, comunque la tizia è bella, quindi diciamo è giustificato il motivo per cui lei lo lascia nuovamente, vabbè, e rifinisce nel mondo della droga. Lui praticamente non ci sta, va addirittura da quello che la rivuole in giro come se fosse un oggetto, no? Infatti addirittura va in questura per denunciarlo come se gliel'avessero rapita. E il poliziotto gli dice: ma scusa, no, tua moglie di sua libera iniziativa è andata con questo, mica un reato, c'hai semplicemente le corna, divorzierai, punto, non è che è un reato. E vabbè, questo ve l'ho già detto che era strano, che gli mancava, che non stava al 100% con la testa. A volte c'ha delle visioni. Anni prima, durante la notte, si sveglia e vede sulla parete della stanza Gesù Cristo, che sta seduto sulla parete della stanza, che gli parla. A volte vede le persone e se le immagina con altri tipi di teste fatte di cartapesta a forma di animale. Cioè, questo non sta dando bene con la testa, mezzo psicopatico. Un giorno, vedendo, piangendo perché la moglie l'aveva lasciato, vedendo la televisione, una trasmissione dove in trasmissione c'era una sorta di supereroe vestito stile Gesù Cristo, con i poteri di Gesù Cristo, ma era tipo una pubblicità, era una trasmissione televisiva, che praticamente diceva che bisogna essere retti, giusti, seguire i 10 comandamenti per vivere bene, e quindi tutti gli altri sono il male, no? A lui gli viene l'idea, poi anche grazie a queste strane visioni che c'ha quando parte di testa, gli viene l'idea di farsi un costume e andare in giro a fare, diciamo, del bene. Ma più che del bene, lui c'ha la concezione biblica, quella dell'Antico Testamento, cioè praticamente combattere i crimini, combattere quelli che non rispettano i comandamenti, cose di questo tipo, no? Quindi più che fare lui del bene, praticamente combattere i delinquenti, diciamo. Si fa un costume bruttissimo, tra l'altro. Quindi è qua che io non capisco. Forse l'intento di James Gunn quando ha creato questo personaggio è che lo voleva fare proprio volutamente patetico. Quindi, per esempio, il costume fa schifo, mentre per esempio in Kick-Ass il tizio se lo ordina da Amazon e fa qualche miglioramento, però crea un costume che c'ha un senso. Questo proprio va a comprarsi 2-3 metri di stoffa rossa, poi se la cuce tutta storta, vabbè. E praticamente con un livello di intelligenza molto basso, addirittura prendendo la sua stessa macchina, quindi qualsiasi persona poteva segnarsi il numero di targa, prende, va in giro e cerca di fare qualcosa, attacca, che ti so, il negro che sta vendendo la droga, e poi ci piglia lui le botte, ovviamente, perché lui non c'ha i poteri, capito? Non è un mondo realistico. Poi capisce che deve avere un'arma, allora tu ti immagini, sa che arma si fa? Niente, si prende una chiave inglese, quella là tipica dei cartoni animati, no? Quella là che tu la regoli per girare i tubi, no? I bulloni dei tubi, le cose così. E praticamente lui, là già si forma un'altra cosa strana quando tu vedi sto film. Lui va in giro con quest'arma e quando si avvicina a qualcuno che spaccia la droga o a qualcuno che paga un bambino per farsi fare un bocchino o a una che ha cercato di rapinare una sua sedia a rotelle, lui proprio mena, attacca d'improvviso con sta chiave inglese e quindi proprio spacca la testa. Cioè il tipo di violenza è molto d'impatto, è molto realistico, non c'è la gag, non è la gag di lui che arriva e dà un colpo sulla testa e quello sviene, no, proprio si vede la testa spaccata, il sangue che esce e capisci che lui gli manca proprio qualcosa. E poi tu ti domandi, ma com'è possibile che dopo che per uno o due giorni ha fatto ste cose ancora nessuno lo ha riempito di botte o ancora nessuno l'ha arrestato, dato che va in giro addirittura con la sua stessa macchina? E là capisci che praticamente, per dare un senso a questo, tutti i fatti stanno, te li devi immaginare come se accadono nel giro di poche ore, te al massimo 2-3 giorni, quindi è tutta la storia si sviluppa in 2-3 giorni, quindi in un attimo il poliziotto capisce che c'è qualcosa che non va e che molto probabilmente quello che era andato a lamentarsi con lui che gli avevano rapito la moglie, diciamo che in realtà non era vero, poteva essere lui. Quindi il poliziotto ci impiega un giorno e mezzo per capire che era lui, anche se questo va in giro con la maschera. E infatti va direttamente alla casa, solo che poi ci sono dei problemi per cui il poliziotto muore, perché il nemico della storia, che sarebbe Kevin Bacon, che gli ha fregato la moglie a questo, che poi la usa come cavia per provare nuove forme, nuovi mix di droga, praticamente quello c'ha dei tirapiedi e i tirapiedi praticamente li usa per, cioè gli ordina di ammazzarlo a questo, al protagonista. Il protagonista non è solo, perché poi che incontra, cioè diciamo in una fumetteria, un altro vabbè un cliché tipico di questi tipi di film, incontra una ragazzina che è Ellen Page, quando ripeto ancora era belletta da vedere, che praticamente questa è un'altra psicopatica tipo lui, cioè gli manca pure a questa qualcosa, però questa è più del tipo agitata. Questa pure capisce subito che il tizio che c'ha davanti, che entra nella fumetteria per comprarsi dei fumetti, per ispirarsi, diciamo per imparare qualcosa dal punto di vista dei supereroi, capisce subito che è lui e gli vuole diventare la tizia dalla spalla, la cosiddetta Robin di Batman. E quello all'inizio non vuole, poi alla fine accetta, perché non è che, ripeto, questi personaggi non sono caratterizzati, anche se il mondo è reale, nel mondo reale ci sono persone normalmente intelligenti, questi due sono tipo sottosviluppati, cioè proprio sono caratterizzati in un modo come se proprio sono dei disadattati proprio, ma proprio non ci arrivano col cervello quando fanno le cose, quindi vanno in giro mascherati a fare danni e agendo in maniera spropositata. Addirittura lui spacca la testa a uno mentre stava facendo la fila per il cinema perché aveva saltato qualche posto, cioè gli spacca la testa perché secondo la sua testa, cioè la sua logica, saltare la fila è una cosa che da cattivi, cioè, e tu là quando vedi la scena, cioè tu vedi il film ma non sai con chi cazzo sta, perché non puoi stare manco con lui perché non è tanto normale. E quindi mi crea una situazione di disagio strana sto film, perché non riesce a capire se James Gunn voleva fare un buon prodotto come Kick-Ass ma non gli è uscito, o voleva volutamente creare queste situazioni strane con questo film, vabbè, in quel caso se ce l'ha fatta, se l'intento era quello, buon per lui. Però non, cioè, tu, ripeto, in questo film si sorride svariate volte, ma non si sorride perché c'è la battuta o per il dialogo, si sorride perché la scena che vedi è così tipo grottesca che tu ti fa ridere, però il tizio ti fa pena, non sai che cazzo di. Un'altra cosa che mi è piaciuta, diciamo, una cosa che mi è piaciuta è sul finale, dove praticamente lui alla fine, vabbè, riesce a risalvare sua moglie, la riporta a casa, quella si disintossica tutto quanto, però anche in questo caso dopo due mesi che quella si riaggiusta un pochetto lo lascia. Ma e mi è piaciuto il fatto che lui si rassegna, perché lui stesso capisce che quella non c'aveva proprio senso con lui, perché questa, mo, al di là del problema della droga, una volta risolto il problema della droga, era comunque un pezzo di figa. Che senso c'ha che sta con lui, che lui non è normale, cioè, capito, non è una alla sua altezza, diciamo. Per cui quando c'è la scena di lei che si sveglia, però a fianco a sé non c'ha il protagonista, ma c'ha un altro, e tu dici mamma mia che cazzo, già gli ha rifatto le corna a quello. No, lei praticamente lascia lui, se ne trova un altro normale con cui si sposa e fa due o tre figli, e il protagonista accetta la cosa perché dice sono felice per lei e si è trovato uno con cui poter essere felice. Cioè, quella cosa ti mette pure un po' di tristezza, capito? A parte che è capitato pure a me con svariate mie ex. Quindi, per esempio, che tu dici meglio così, cioè, vedi, sai che lei sta insieme a uno che è più compatibile con lei, sai che con questo è più felice perché essendo più compatibile Non è che tu devi sforzarti per essere uno che non sei, per piacere a lei, ma sta direttamente con uno che gli piace, è felice e si fa la sua esistenza come la devi fare. Sei quasi ti ha liberato dalla responsabilità di dover essere tu a renderla felice. Questo è un concetto che a volte mi è capitato. Non so se vi è capitato pure a voi con le vostre ex, una cosa del genere, che tu, se sono ex su per giù, le avete volute bene, no? Però il rapporto si rompe, vabbè, dopo che passa quel tempo in cui tu sei incazzato tutto quanto, però dopo che hai superato, che l'hai superata la vicenda, quando per esempio vai a scoprire o sai che quella è felice con un altro, ma è veramente felice senza sforzo da parte di entrambi, sei felice per lei, perché dice sono felice per te, perché così era giusto che doveva andare così, capito? Perché uno è inutile a dire. Questo è infatti il solito concetto che uno che conosce se stesso, conosce pure sia i propri limiti che le proprie caratteristiche, no? Che senso c'ha che tu ti metti insieme a qualcuna che non è compatibile con te, che devi fare uno sforzo incredibile per conquistarla, poi devi fare uno sforzo perenne per mantenertela legata, e poi al minimo problema si rompe tutto. Ma tanto vale che ti metti con una compatibile con te, in cui tu basta che fai che sei te stesso, che non devi sforzarti in niente e sei tu felice ed è l'altra felice. Questa è la cosa migliore. Quindi pure il finale è molto agrodolce, strano, un film veramente strano. Poi vabbè, spoiler, Ellen Page, per esempio, muore, che gli sparano la testa, gli fanno saltare mezza testa, no? Ti dispiace perché neanche ci voleva andare a combattere in quella missione, cioè lei praticamente faceva da spalla a questo, ma solo perché era un'esaltata psicopatica, non perché c'aveva delle missioni o delle vendette da fare. Quindi ti dispiace pure che come viene fatto sparire questo personaggio, cioè tutta una storia strana. Comunque, se lo volete vedere, e non ve ne va neanche di starlo tanto a preoccupare, sta su Amazon Video, e prima di vederlo ho fatto il conteggio del minutaggio, dei minuti, ed è completo, è uno dei pochi film che sta su Amazon Video non censurato, nonostante che ci siano un sacco di scene di violenza, compreso uno stupro, perché qui è Ellen Page che stupra il protagonista, cioè il protagonista non voleva scopare, perché il protagonista è fortemente cristiano, cosa di questo tipo, non voleva scopare perché lui in teoria c'aveva ancora la moglie, no? Lui doveva andare a liberare la moglie, e quella praticamente gli si mette sopra. E lui praticamente, dopo che ha sborrato, praticamente va in cesso e vomita, come se, capito, perché è stato violentato. E nonostante questo, questo non è stato censurato. Invece un sacco di altri film Amazon Video te li censura, nonostante che paghi l'abbonamento. Vabbè, ma questo è tutto un altro discorso. Che saltiamo. 1:39, gente, io direi che va bene così, ci risentiamo alla prossima, buon pomeriggio, vabbè, buona domenica, però vabbè, chissà quando cazzo lo sentite voi questo podcast, e quindi così, alla prossima.